Buonasera, un saluto. Questo è il giusto clima alle 20:30 all'incirca di mercoledì sera. Stiamo insieme un'ora per parlare di clima, di ambiente, di risorse. In redazione Lorenzo Tecleme e Gianluca Ruggeri. Gianluca Ruggeri che è qui in studio con noi. Ciao Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
E qui insieme a noi Marianna Osuelli, ciao Marianna.
Ciao Elena, ciao Gianluca, ciao a tutte e tutti.
Ciao, allora i nostri contatti 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre email. Abbiamo anche una mail della redazione che è clima@radiopopolare.it e poi ci sono i contatti della cooperativa Enostra con cui appunto facciamo questa trasmissione.
info@enostra.it, il numero verde 800 593 266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Dicevamo un'ora insieme, 55 minuti per la precisione, per parlare di che cosa?
Stasera parleremo di auto elettriche con il professor Zirpoli dell'Università di Venezia, di inquinamento legato al nickel con Flaviano Bianchini, direttore di Source International, e poi ci saranno le note del prof a sorpresa.
Vediamo dopo allora che cosa ci racconterà il prof Gianluca Ruggeri, ma diamo il bentornato a Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo.
Ciao, come state?
Bene. Un po' troppo entusiasmo in questo bene, tutto sommato piuttosto bene, nonostante una città impazzita, però a parte quello bene, tu come stai?
Bene, ora ne parliamo anche della città impazzita, del perché è impazzita la città, è un temone.
Senti, questa settimana però iniziamo di nuovo come settimana scorsa con il ciclone Harry, giusto?
Esatto, partiamo dal ciclone Harry e in realtà partiamo da un mea culpa. Nella scorsa rassegna stampa abbiamo detto, come poi si è detto molto in queste settimane, che il ciclone Harry ha fatto un sacco di danni, ma per fortuna niente vittime. E questo non è esatto, è vero che non ha fatto vittime in territorio italiano, ma si dà per certo ormai che tra il 26 e il 28 gennaio sono affondate diverse imbarcazioni cariche di persone migranti partite dalla Tunisia e che stavano cercando di raggiungerla, l'Italia. E sono naufragati proprio perché erano in mare in mezzo al ciclone. Ora c'è una confusione gigante sui numeri, non si ha davvero idea di quanti fossero, si va da qualche decina o mille, però insomma l'ordine di grandezza realistico è quello delle centinaia, c'è una strage vera. Il mio colpa è perché, come il resto dei media, anch'io in questa rassegna ho tralasciato la notizia, invece una notizia che non andava e non va assolutamente tralasciata. E approfitto per aggiungere questo: abbiamo detto molte volte di come la crisi climatica sia una moltiplicatrice di disuguaglianze. So di abbassare il tono e l'umore della trasmissione oggi, ma ogni tanto è doveroso farlo. Ecco, abbiamo fatto in passato tanti esempi di questa moltiplicazione di disuguaglianze, no? Un'alluvione colpisce i quartieri poveri di una città perché sono costruiti nelle zone a rischio, ma magari salva quelli più ricchi perché stanno più in alto. Era il caso famosissimo di New Orleans con l'uragano Katrina. Oppure, più vicino a noi, due contadini sono alluvionati, uno perde l'azienda perché non è assicurato, l'altro magari aveva l'assicurazione alle spalle più larghe e si rimette in piedi. Questo del naufragio è veramente il caso estremo di come la crisi climatica si inserisce nelle disuguaglianze che esistono. La crisi climatica, più sei povero, più ti uccide e in più il mondo se ne frega.
Purtroppo importante e dobbiamo tenere alta l'attenzione anche su questo. Grazie Lorenzo. Cambiamo decisamente tema. Allora, venerdì, abbiamo detto, la città sta impazzendo già adesso, venerdì si aprono le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e, non vi stupirà, stanno facendo alzare diversi sopraccigli. Ne parleremo ovviamente anche nelle prossime puntate, ma Greenpeace ha denunciato la scelta degli organizzatori di scegliere come sponsor niente po' di meno che Eni, ovvero la più grande azienda del settore fossile italiano.
La cosa assurda di questa notizia è che le Olimpiadi invernali, molto più di quelle estive, sono l'evento sportivo danneggiato dalla crisi climatica per eccellenza. Questo perché in teoria si fanno storicamente dove c'è la neve, non a caso, Cortina, ma in pratica sulle montagne, non solo quelle italiane, nevica sempre meno e quindi per gli sport all'aperto, ad esempio, si ricorre sempre di più alla neve artificiale. C'è un report incredibile, anche perché viene dallo stesso Comitato Olimpico, che dice molto tranquillamente che la metà delle località che oggi sono idonee ad ospitare le gare nel 2080 non lo saranno più, proprio per questa ragione. Ovviamente, perché nevica meno, perché siamo sfortunati? No, per il riscaldamento globale provocato da prodotti ed imprese Khomeini. Qualche numero li prendo da un articolo di valori.it. Nel 2024, secondo Reclaim Finance, per ogni euro investito in Plenitude, che avete presente, quella che c'è a tutti gli angoli delle strade, in tutte le pubblicità, è la controllata che si presenta come verde, diciamo, ecco, per ogni euro investito là, Eni ha investito 7,7 euro e 70, perdonatemi, nel settore petrolifero e del gas. E gli sponsor, ahimè, non sono l'unico problema delle Olimpiadi sollevato dagli attivisti. La costruzione stessa delle infrastrutture, ne abbiamo parlato e torneremo a parlarne, ha provocato molti dubbi, specie perché c'è una lunghissima storia di piste e stadi costruiti per un grande evento, usati giusto quelle 2 settimane lì e poi abbandonati. La struttura più discussa e diventata anche un po' il simbolo della polemica è la pista da bob, sia perché per realizzarla si è passati su un boschetto di larici, sia perché ne esisteva già una in Italia, l'avevamo fatta per un'altra Olimpiade, quella del 56, e poi appunto l'avevamo abbandonata. Ora, sportivamente sarà di sicuro un momento interessante, però ecco, ambientalmente, come dicevi tu, le sopracciglia che si levano sono molte.
Tutto ciò, tra l'altro, dopo settimane di dibattito sulla presenza dell'ICE, l'agenzia anti-immigrazione, tra la scorta della delegazione statunitense qua a Milano Cortina.
Esatto, poi pare che saranno pochi chiusi negli uffici, ci mancherebbe altro. E tra l'altro c'è questa piccola curiosità che non so se avete letto. L'area riservata agli Stati Uniti, diciamo il pezzetto di villaggio olimpico degli Stati Uniti, si doveva chiamare Ice House. Ora, chiaramente non voleva riferirsi a quello, ma insomma, il clima politico è quello che è, e vista la mala parata hanno cambiato nome, ora è la Winter House. Detto ciò, colgo al palzo il tuo spunto e continuo a parlare di ICE, in questo caso inteso come la forza paramilitare di Trump e non come il ghiaccio. Il prof, che l'ha seduto con voi a sghignazzare, ci ha segnalato l'ultimo numero della newsletter Hated della giornalista Emily Aitkin. È una newsletter che vi consiglio, specializzata in clima, e nell'ultimo episodio si fa una domanda. C'è un legame tra il fossile contro cui lottiamo, dice lei, e le violenze dell'ICE che hanno travolto gli Stati Uniti? E la risposta è sì. Dice l'autrice, intanto l'industria dell'oil and gas è stata la principale finanziatrice della campagna elettorale di Donald Trump. Poi quella stessa industria dona ai deputati repubblicani spropositatamente più che ai democratici, questo anche perché almeno l'ala sinistra dei democratici non le accetta proprio le grandi donazioni dei privati, mentre insomma gli altri non si fanno problemi. E c'è un passaggio ancora più interessante, secondo me anche perché si può iniziare ad applicare anche all'Italia e all'Europa. Scrive nella newsletter, molte delle leggi antiproteste e anche della retorica che stiamo vedendo usata contro chi chiede la fine dei raid dell'ICE, no? Avete visto Trump che ha chiamato i manifestanti terroristi domestici? Ecco, queste leggi, questa retorica sono nate in opposizione agli attivisti climatici. C'è un esempio famosissimo, la lobby del fossile fece grandi pressioni per far approvare nuove norme contro le proteste in seguito alle gigantesche mobilitazioni che bloccarono l'oleodotto Dakota Access nel 2016. E ora quelle leggi là, quella retorica là promossa da Big Oil sono diventate uno strumento in mano alle politiche anti-immigrazione di Trump.
E torniamo in patria. L'Agenzia Europea per l'Ambiente ha fatto un sondaggio tra i cittadini del continente. Il tema è la sostenibilità economica del raffreddamento delle abitazioni in estate, quindi i condizionatori. E i risultati sono allo stesso tempo attesi e pessimi. Oltre il 38%, quindi più di un terzo dei 27.000 intervistati, ha detto di non potersi permettere di mantenere la propria casa abbastanza fresca in estate. E ovviamente con le estati sempre più calde a causa della crisi climatica, questo diventa un grandissimo problema anche sanitario. C'è una grande divisione di classe in questo, quindi perché solo il 9% degli europei benestanti ha dichiarato di avere difficoltà a usare l'aria condizionata o sistemi equivalenti, mentre la cifra sale al 66% tra le persone in difficoltà economica.
Come dicevamo prima, no? La crisi climatica
Già.
moltiplica le disuguaglianze che già esistono. Concludiamo con lo studio della settimana, questa diventerà una rubrica che sto nominando e decidendo in questo momento, che uno studio che parla di auto elettriche e che ci dice in realtà cose positive. C'è un gruppo di ricercatori della scuola medica dell'Università della California del Sud che ha cercato di indagare il legame tra diffusione delle auto elettriche e inquinamento da biossido di azoto. E il risultato è che in California, dove hanno fatto lo studio, man mano che la penetrazione delle elettriche cresce, l'inquinamento diminuisce. E questa è una conferma importantissima del fatto che la decarbonizzazione dei trasporti non solo ci aiuta dal punto di vista climatico, delle emissioni climalteranti, ma anche della crisi ecologica più generale, in particolare qua. delle emissioni tossiche. Insomma, una buona notizia per lasciarci e per ricordarci che un mondo migliore lo possiamo fare anche grazie alle auto elettriche.
Vai.
Grazie mille, grazie Lorenzo De Clemi, ti sentiamo più tardi.
Ciao, a
Ciao,
dopo.
ciao.
To celebrate you, baby, I have to praise you like I
Tipicamente in queste canzoni tu hai alzato a palla e poi improvvisamente arriva la voce della conduttrice che rovina tutto. Dici, ma perché? Ma perché dura 5 minuti? Non possiamo ascoltarla tutta, mannaggia. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. E allora andiamo a voltare pagina. Autodistruzione, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile. È un nuovo libro appena pubblicato da La Terza e noi siamo in collegamento con il suo autore che è Francesco Zirpoli, professore ordinario all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buonasera e benvenuto.
Buonasera a tutte e tutte, grazie dell'invito.
Ecco, devo dire che quando è arrivato il libro in redazione io e Mariana ce lo siamo un po' litigati, no? Alla fine ho vinto io. Allora facciamo una premessa per chi ci ascolta, perché di solito quando parliamo di auto elettrica c'è sempre quello che scrive ma guardate che le auto, allora siamo tutti perfettamente consapevoli che un modello di mobilità basato solo sulle automobili non è sostenibile, parliamo spesso di città 30, di promuovere i mezzi pubblici, siamo ovviamente perfettamente consapevoli che anche la produzione e l'alimentazione di auto elettriche genera impatti, ma sappiamo anche che ci sarà un ruolo per le automobili ed è meglio che siano elettriche perché sono infinitamente meno impattanti rispetto alle auto che utilizziamo adesso, le auto a combustione, non solo per il clima. Detto questo, oggi appunto ci dedichiamo soprattutto a capire appunto la crisi e la trasformazione dell'industria dell'automobile, soprattutto in Europa e nel nostro paese. Allora, Francesco, una delle tesi principali del libro è che la crisi del comparto automobilistico europeo, e in particolare nel nostro paese, non dipenda tanto dai contenuti del Green Deal e dalle politiche, diciamo, ambientali, come vengono a volte definite, e anche se non solo, ovviamente, solo politiche ambientali, e che invece risieda in fenomeni oramai ventennali. Ci puoi spiegare perché il fenomeno è così di lungo termine e non dipende soltanto da provvedimenti che sono stati presi un paio d'anni fa?
Sì, perché se guardiamo l'impatto di questa trasformazione sui grandi poli produttivi, cioè l'Asia, l'Europa e gli Stati Uniti, in realtà è solo l'Europa che soffre. Allora qualcuno dice, ma soffre perché il regolatore europeo ha posto dei vincoli non necessari. Ora, al netto della questione climatica e della invece necessità di questi vincoli, perché tu prima parlavi di auto elettriche, io non parlerei neanche di auto elettriche, io parlerei di auto che non emettono, diciamo, CO2 o anche polveri sottili, NOx allo scarico. La tecnologia non è stabilita dal legislatore in questo caso, il legislatore dice solo che le emissioni devono essere zero. Poi la tecnologia dell'elettrico è quella più matura per raggiungere il risultato di emissioni zero. Ma torniamo alla tua domanda. La Cina, visto che si parla spesso di Cina come soggetto area geografica che si avvantaggerebbe della regolamentazione europea, ha superato in termini di autoprodotte l'Europa e l'area NAFTA, cioè Stati Uniti, Messico e Canada, già nel 2010. Pensa che nel 2024 la Cina produceva 32 milioni di veicoli con un mercato più o meno analogo di vendita, e che è più della somma dell'intera produzione europea e dell'intera produzione NAFTA. Quindi nel 2010 la Cina supera i due blocchi occidentali, nel 2024 addirittura quello che si produce in Cina è più della somma di quello che si produce nel resto di Europa, Stati Uniti, Messico e Canada. E l'industria è un'industria a ciclo lungo, quindi questo sorpasso industriale che l'Europa sta subendo ha origini di lungo periodo. Quello che sostanzialmente è successo è che ci sono state tre spinte. La prima riguarda come si producono, come si progettano e i contenuti delle automobili, quindi io la chiamo offerta di prodotto. L'offerta di prodotto si è trasformata e le auto sono sempre più oggetti dominati in termini tecnologici dal software e dalla digitalizzazione. Ora, i blocchi cinese e statunitense sono molto avanti anche grazie ad altre industrie, proprio su digitalizzazione e software. Quindi, diciamo, in un certo senso si sono avvantaggiate di questa leadership anche quando anche nell'industria dell'auto. L'elettrificazione è solo un pezzo di questa trasformazione del prodotto ed è un pezzo legato non tanto e non solo alle esigenze climatiche, ma anche all'efficienza energetica, perché le auto elettriche consumano meno energia. E soprattutto è un'energia che si può produrre con fonti alternative al petrolio. Il secondo grande elemento che ha condizionato la crisi europea è il calo della domanda. Il 75% della popolazione europea vive in aree urbane, e i modelli di uso e consumo dell'automobile stanno cambiando e quindi la domanda europea ha raggiunto il picco e tenderà a decrescere. Poi c'è la regolamentazione, però le date che ho dato prima penso che rendano bene il senso, certo, della trasformazione. Il regolamento di cui tanto si discute è stato emanato nel 2023, cioè in un momento
non c'era tempo per procurare danni, diciamo, grandi in due anni.
Non c'è tempo. La cosa abbastanza preoccupante, che poi mi ha spinto anche a scrivere il libro, è che identificando la causa sbagliata è difficile poi pensare di risolvere. Soprattutto si alimenta anche da parte di chi lavora nell'industria dell'auto, penso agli operai, penso agli impiegati, ai manager, l'idea che ci sia un nesso tra decarbonizzazione e il rischio di perdere il loro posto di lavoro. In realtà è esattamente l'opposto. Se non si inizia a investire in innovazione, il declino industriale è inevitabile.
Senti, uno degli elementi che aggiungi nella tua analisi, nel tuo libro, è la mancanza di investimenti, no? Tu sottolinei come i grandi gruppi europei, poi tra l'altro faccio una piccola parentesi, uno dei dati molto interessanti che avevo già sentito ma che ho trovato confermato nel tuo libro è che per esempio Volkswagen è in crisi non tanto perché non vende in Europa ma perché ha diminuito molto le vendite in Cina, dove ovviamente è vittima della competizione dei produttori locali, e già questo ci dice che probabilmente non è il regolamento europeo ad aver fatto i danni. Dicevamo, la mancanza di investimenti è in anni in cui i profitti sono stati fatti e sono stati utilizzati soprattutto per pagare i dividendi, no? Possiamo dire che i grandi azionisti sono scappati con la cassa? Che i soldi servivano per fare la transizione?
È un'immagine abbastanza realistica. In realtà ci sono due grandi produttori in Europa, uno è Volkswagen e l'altro è Stellantis. Hanno delle dinamiche, le loro parabole molto diverse. Volkswagen faceva il 40% del fatturato in Cina e si è trovata spiazzata, ossia non aveva un'offerta di prodotto adeguato alle caratteristiche del mercato cinese, che il mercato cinese stava sviluppando, e quindi si è bloccata la macchina dell'export che dall'Europa andava verso la Cina. E paradossalmente in Cina, per quanto riguarda Volkswagen, è venuto meno il prodotto elettrico, che in Cina rappresenta un terzo del mercato. I cinesi usano un'espressione che confonde un po' le idee, perché parlano di new energy vehicles, cioè di veicoli con nuova energia, mettendo insieme gli ibridi, quello che noi chiamiamo ibridi, e l'elettrico. L'insieme di ibrido e elettrico vale più o meno 15 milioni di vetture nel mercato cinese, solo l'elettrico puro vale 10 milioni. Ecco, mentre diciamo Volkswagen e i produttori tedeschi in genere conservano il 25% della quota di mercato dell'endotermico, hanno meno del 5% dell'elettrico, quindi carenza, ritardo sugli investimenti per Volkswagen ha significato perdita di mercato, di nel quota. Mercato che si è, di quote nel mercato che si è sviluppato di più. Stellantis invece è il vero grande malato d'Europa. Pensa che dal 2019
ricordiamo che Stellantis è un grandissimo gruppo in cui i marchi sono tantissimi, 14, principali, certo. Sono Citroën, Peugeot, Fiat e tutto il vecchio Alfa Romeo, certo.
Assolutamente. Pensa che diciamo dal 2019 al 2025 in Europa si sono persi più o meno 2,5 milioni di veicoli in termini di vendita, quindi sono calate anche le vendite. Di questi 2,5 milioni di veicoli che mancano all'appello, 1,6 milioni sono di Stellantis. Stellantis ha visto crollare le vendite del 44% negli ultimi 5 anni e la sua strategia di prodotto è molto diversa da quella di Volkswagen. Volkswagen ha investito nell'elettrificazione, Stellantis invece ha usato una strategia molto basata noi lo chiamiamo hedging, cioè produce sulla stessa linea di produttiva auto con diverse motorizzazioni, elettrico puro, ibrido e endotermico. Perché fa così? Perché in funzione della domanda di mercato può modulare l'offerta, però questa strategia impedisce a Stellantis di fare quelle notevolissime economie di costo che si possono realizzare se si ottimizza la produzione, quindi la progettazione e poi anche la produzione su un'architettura, quella dell'elettrico, che è molto più semplice. Quindi aziende come BYD o Tesla, a parità di veicolo elettrico, hanno costi di produzione anche del 20-30% inferiori a Stellantis.
Ma questo proprio per scelte, diciamo così, industriali. Senti, parlavi della Cina, no? In quel paese c'è stato un enorme sviluppo dell'automazione, degli investimenti in quel senso, no? Sì. A volte abbiamo ancora l'idea che in Cina i costi di produzione siano bassi perché c'è la manodopera pagata poco e viene sfruttata, no? È un po' forse una fotografia superata.
Ci sono due dati che posso dare per confutare totalmente questa rappresentazione della realtà. Intanto, diciamo, per produrre auto c'è bisogno di manodopera abbastanza qualificata, che per i cinesi è un problema. Ma allora, in Cina ci sono 6 volte i robot nell'industria dell'auto rispetto agli Stati Uniti, con una produzione del doppio. Quindi il livello di automazione, di robotizzazione in Cina è di gran lunga superiore a quella americana e anche a quella europea. Quindi loro hanno investito in automazione nei processi produttivi per sostituire la manodopera e anche per diciamo, supplire a un deficit di manodopera qualificata. Per quanto riguarda poi l'organizzazione della produzione, ma soprattutto l'organizzazione dell'innovazione, le aziende cinesi hanno degli standard completamente diversi dal nostro. Recentemente BYD, che è questo grande produttore cinese privato, è venuto a Torino a sollecitare i fornitori italiani a seguirla negli investimenti europei. Sapete che BYD ha investito in Ungheria e poi in Turchia. Ebbene, i tempi di sviluppo dei nuovi componenti erano sostanzialmente così ridotti che pochissimi fornitori italiani, quasi nessuno, aveva le competenze di progettazione per riuscire a soddisfare questa domanda. Questo non ha niente a che vedere con il costo del lavoro, ha a che vedere con l'innovazione di processo, di prodotto e con gli investimenti certo. fatti anche nel modernizzare l'organizzazione della progettazione.
Siamo in collegamento con Francesco Zirpoli, professore a Ca' Foscari a Venezia e autore di Autodistruzione, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile, appena pubblicato da Editori La Terza. Chi ci ascolta avrà capito quanti temi ci sono in questo libro, sono 220 pagine, poco più di 220 pagine, tra l'altro leggibilissime per chiunque, ma pieni di informazioni, di dati e di tante informazioni che ribaltano un po' il sentire comune. Sicuramente non riusciremo a parlare di tutti questi temi. C'era un piccolo tema che però mi aveva molto colpito e su cui ti chiederei. Visto che appunto nelle nostre città negli ultimi 10-15 anni soprattutto abbiamo visto moltiplicarsi di auto di grandi dimensioni che consumano tanto carburante, ovviamente, perché pesando tanto consumano tanto, occupano molto spazio, rovinano, poi contribuiscono a rovinare più fretta le superfici delle strade e poi per chi parcheggia sui marciapiedi o nei parterre alberati, anche ovviamente dei marciapiedi e parterre alberati, e infine sono anche molto meno sicure per pedoni e ciclisti perché hanno il baricentro molto alto. Allora, perché è successo questo? Perché i produttori, soprattutto quelli europei, si sono spostati su questo tipo di prodotto?
È successo questo grazie a due elementi. Il primo, quello normativo, cioè la normativa sulle emissioni non ha sfavorito, o meglio, non ha favorito più che proporzionalmente i produttori di auto piccole. Il gigantismo è stata una tendenza, quindi, che è stata assecondata, per esempio, dalle norme sulle emissioni e ha favorito i grandi produttori tedeschi, che erano molto forti sulle auto diciamo di grandi dimensioni, sui SUV, per esempio. Questa dinamica è una dinamica visibilissima, tant'è vero che aziende come, diciamo, come Mercedes, insomma chi produce l'alto di gamma, ha guadagnato negli ultimi 20 anni più del 50% della quota di mercato, mentre i produttori generalisti, Peugeot, Citroën, Fiat, hanno perso negli ultimi 20 anni. Quanto al motivo per cui poi le case hanno spinto questo tipo di prodotti, c'è un chiaro elemento legato alla marginalità. Le case, questo fenomeno si è amplificato, per esempio, quando con il Covid le case automobilistiche si sono trovate con molti meno chip, quindi questi piccoli processori certo. che vanno nelle automobili, e hanno dovuto scegliere dove installarli, su quali macchine installarli. Ovviamente hanno scelto di installarli sulle macchine dove avevano margini più alti. E quindi che cosa è successo? È successo che sostanzialmente si sono accorti che, riducendo i volumi ma aumentando i margini, avevano meno rischi, una redditività molto simile, ma soprattutto avevano meno costi. Questa crisi non è pagata dai produttori, come dicevi tu all'inizio, è pagata dai lavoratori che stanno perdendo il lavoro,
certo,
negli stabilimenti di assemblaggio, e dalla filiera di fornitura. Perché? Perché la riduzione dei volumi complessivi ha penalizzato soprattutto i fornitori, che non hanno questa leva del posizionamento sul mercato, sull'alto, il basso di gamma, leva che invece i produttori auto hanno. Quindi è stata la combinazione di normative che non hanno sfavorito il gigantismo e l'opportunità di puntare, certo, sul segmento di mercato dove ci sono maggiori margini, a tutto svantaggio ovviamente dei consumatori che non trovano sul mercato auto a buon mercato. Pensate che negli ultimi 25 anni il prezzo medio delle auto è aumentato del 66%.
E in un paese, diciamo, dove invece i salari sono praticamente diminuiti, almeno in termini reali, questo ovviamente è un dato drammatico, e questo ovviamente non c'entra niente con la transizione verso l'elettrificazione. Grazie davvero Francesco, Francesco Zirpoli, di nuovo autore di Autodistruzione, edito da La Terza, e sono rimasti fuori tantissimi temi, quindi ci toccherà risentirci, insomma.
Con molto piacere, grazie.
Grazie davvero.
E buon lavoro e saluti a tutte e tutti. Buonasera.
Ed è arrivato per noi il momento invece di andare ad ascoltare la scelta musicale di una nostra ascoltatrice per una delle nostre rubriche, cara Marianna.
Sì, allora c'è Anna questa sera che ci propone una canzone che non conosce nessuno, no dai scherzo, Blowing in the Wind di Bob Dylan. Beh, un grande classico che ci fa sempre piacere ascoltare, e commenta così: con questa canzone Bob Dylan sì e ci interroga sul senso della vita e della libertà, condannando l'indifferenza e criticando l'incapacità dell'uomo di porre fine ai conflitti. Come dice lui, the answer is blowing in the wind. Le risposte soffiano nel vento, cioè sono ovvie, accessibili a tutti e volano nell'aria, come il vento che ci circonda, ma troppo spesso vengono ignorate.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Il nostro Lorenzo Tecleme ha intervistato Flaviano Bianchini, che è direttore di Source International, appena tornato da un viaggio in Indonesia, e ha scritto un reportage sul tema dell'inquinamento legato al nickel. Ce lo andiamo ad ascoltare.
Partiamo dall'inizio. Raccontaci chi sei, cosa fai e cosa fate.
Io mi chiamo Flaviano Bianchini, sono il fondatore e il direttore di Source International, che è una ONG che si occupa di difendere comunità colpite da crimini ambientali. In particolare, quello che noi facciamo è raccogliere le prove scientifiche che poi le comunità o le organizzazioni di base utilizzano per ottenere giustizia.
Come Source International avete appena pubblicato questo lungo lavoro sull'industria del nickel in Indonesia. Raccontaci un po' cosa stavate cercando e cosa avete trovato.
Allora, questo progetto si tratta di... siamo stati nell'isola di Sulawesi, che è un'isola nel centro-nord dell'Indonesia, al centro di quello che è chiamato il Triangolo dei Coralli, da cui deriva quasi il 50% del nickel globale e che viene peraltro già processato direttamente lì in Indonesia, dove vengono prodotte appunto le celle per le batterie, a nickel cobalto. E siamo stati già due volte per dei periodi lunghi a prendere dei campioni di acqua e di suolo per appunto raccogliere le prove dell'inquinamento provocato da questa estrazione sull'ambiente e sulle persone. E quello che abbiamo scoperto è che è un disastro sostanzialmente, sia nella parte di estrazione, quindi dove ci sono le miniere di nickel, in cui abbiamo valori di cromo esavalente nell'acqua e nei sedimenti che arrivano a centinaia di volte sopra il limite, e anche valori di nickel nei sedimenti che arrivano a centinaia di volte sopra il limite, che anche nella zona di produzione delle batterie, quindi in questo complesso industriale che si chiama IMIP, che è a Morowali, un paesino, quello che era un paesino di 8.000 abitanti di nome Labota e che oggi è una città industriale di 120.000 abitanti, dove l'inquinamento provocato dall'industria delle batterie è allucinante. Livelli di inquinamento nell'aria, i valori di nickel nell'aria paragonabili a quelli dei massimi consentiti nei posti di lavoro in Europa, ma lì parliamo di ambiente all'aperto. Concentrazione di inquinanti nell'acqua decine di volte sopra il limite. Sul nostro sito si trovano delle foto, abbiamo anche appena prodotto un video che forse parlano più di quello che in radio, a volte è difficile dirlo, però c'è l'inquinamento dei fiumi nella zona di Imi, produce un'onda marrone nell'oceano che finisce 500 metri dentro l'oceano, sopra la barriera corallina, per cui la barriera corallina dell'isola di Sulawesi è morta per sempre. Sappiamo che la barriera corallina, appena uno la tocca, muore. Immaginatevi un'onda marrone, letteralmente marrone, di acqua che per 500 metri si deposita sopra la barriera corallina.
Il 70% circa, lo sappiamo, del nickel è usato nell'industria dell'acciaio, però poi c'è il settore delle batterie, che è ancora piccolo, il 5%, ma è in grande crescita. Ecco, quali sono le soluzioni? Dove dobbiamo guardare? Dobbiamo guardare verso l'innovazione tecnologica, dobbiamo guardare verso il riciclo, dobbiamo guardare verso la regolazione dell'industria dove vengono le estrazioni, dobbiamo guardare verso la diminuzione dei consumi, tutte queste cose assieme?
Beh, dobbiamo guardare tutte queste cose assieme. Sicuramente dobbiamo ridurre i consumi, aumentare il riciclo, aumentare la capacità di controllo dei paesi dove questo viene prodotto, e poi dobbiamo agire sulle imprese. Le imprese che oggi producono nickel sono imprese minerarie, imprese di trasformazione, imprese delle batterie, fanno profitti a due cifre. Le imprese fanno un'enormità di profitti a scapito delle popolazioni locali. Quello è un po' il lato silente, no? Quello che non si vede mai. Dice, allora aumentiamo il riciclo, aumentiamo la circular economy, riduciamo i consumi, ma dobbiamo anche obbligare, forzare queste imprese a rispettare i diritti anche quando operano in Indonesia, perché poi queste imprese 9 volte su 10 hanno capitale europeo, statunitense, cinese, canadese, e la stessa imprese che in Svezia hanno delle miniere che sembrano dei parchi pubblici, poi quando operano in Indonesia, in Cile o in Africa, in Congo, provocano dei veri e propri disastri ambientali.
Ecco, aiutami a capire, sono curioso, quanto si parla di questi temi? Domanda duplice, sia là esiste un movimento dei lavoratori organizzato in Indonesia che tematizza questa questione, e sia qua da noi, quanta attenzione vedete in Italia e in Europa?
In Indonesia c'è un movimento sia per i lavoratori che per l'ambiente, che per la salute delle popolazioni che vivono in quella zona. C'è un movimento e anche abbastanza forte, anche se poi stiamo parlando comunque di un paese, di una situazione che spesso e volentieri è anche repressiva, per cui questo movimento si scontra con la repressione sia delle imprese che del governo. E da noi simile, nel senso che comunque l'Unione Europea, per esempio, ha una serie di regolamentazioni, e per esempio banale, le imprese europee sono obbligate a rispettare determinati standard. Il problema è che le imprese europee, quando vanno poi a operare magari in Indonesia o in Congo, operano sotto mentite spoglie, tra virgolette, nel senso che creano tutte queste strutture secondarie, per cui alla fine l'impresa responsabile è comunque un'impresa magari che ha la sede in Congo, magari tutto il capitale poi è europeo, però la sede ce l'ha in Indonesia, in Congo o dove sia. Un esempio banale, appunto, dove siamo stati noi a lavorare nella miniera di Sorowako in Indonesia, è operata da un'impresa indonesiana che è PT Vale Indonesia, che è posseduta al 50% dal governo e 50% da PT Vale Giappone, che a sua volta è posseduta al 100% da Vale Canada, che a sua volta è posseduta al 100% da Vale Brasile. E quindi, capisci, si creano sempre queste strutture, per cui alla fine, anche se magari c'è un volere del legislatore in Europa, che appunto è il consumatore finale spesso, però poi dopo sul campo l'efficacia di questo potere regolatore è minimo.
Nella scorsa legislatura l'Unione Europea aveva approvato una serie di norme che obbligano le imprese europee a vigilare anche sulla filiera, quindi non solo su quello che fanno o vendono in Europa, ma anche sui loro fornitori di materie prime e così via, sia dal punto di vista ambientale e sia dal punto di vista dei diritti umani sindacali. Ora queste norme stanno venendo un po' postposte, insomma si sta un pochino diluendo. Questo ha a che fare anche col settore del nickel, con quello che state studiando voi?
Sì, influisce, anche se, nonostante ora appunto che siano riusciti a far rimandare questa cosa, comunque le grandi imprese europee hanno già trovato il modo per eludere molto di quello che chiedevano queste leggi, come dicevo prima, no? Con questo sistema di scatole cinesi, per cui alla fine non risulta mai l'impresa europea come quella che opera, c'è sempre qualche intermediario, qualcosa nel mezzo che poi alla fine protegge, no? la impresa madre. Quindi in realtà già prima avevano trovato il sistema per eludere il regolamento. Ora peraltro questo regolamento è stato ancora più diluito, rimandato, spostato, per cui ancora meno.
Ultima domanda, dicevi prima come non sia facile rendere in radio, no? Quello che avete visto là. Ti chiedo un po' di provarci per noi, anche per lasciarci in questo modo qua. Ci sono delle immagini o degli aneddoti particolarmente forti che vi siete portati a casa e che un po' aiutano a riassumere il vostro lavoro là in Indonesia?
Beh, La Vota è scioccante, cioè la città di La Vota è veramente una cosa scioccante. Io ho 20 anni che faccio questo lavoro, sono 20 anni che visito i luoghi più inquinati del mondo, più disperati, spesso relazionati a imprese estrattive, ma La Vota è stato veramente uno dei peggiori, un posto incredibile, è una cittadina che nel 2015 aveva 8.000 abitanti, tutti pescatori, in questo mare che è il mare dell'Indonesia, barriera corallina, paradiso. Nel 2015, al 5 dicembre 2015, hanno messo la prima pietra dell'IMIP, di questo centro di produzione di batterie, oggi ha 120.000 abitanti, sviluppati praticamente tutti lungo un'unica strada sterrata, tutta buche lungo la costa. Praticamente hai un paio di file di case a destra, poi il mare, un paio di file di case a sinistra e poi l'impresa. 120.000 persone che vivono lì. L'impresa ha dovuto fare i turni ogni mezz'ora per entrare, perché altrimenti il traffico sarebbe stato troppo congestionato, non riuscivano ad arrivare fisicamente alla fabbrica la quantità di gente che doveva muoversi alle 8. Quindi entrano un gruppo alle 8, un gruppo alle 8:30, un gruppo alle 9, 9:30. Questo fumo marrone, grigio, che copre completamente l'intera città, mucchi di spazzatura ovunque, perché la città non si è sviluppata come città, quindi non c'è gestione della spazzatura, non c'è un sistema fognario, per cui a bordo strada c'è la fogna a cielo aperto praticamente. Questi fiumi marroni che vengono fuori dall'impresa, dimenticavo di dire che tutto questo è alimentato da una mega centrale a carbone da 6 gigawatt, che quindi l'aria è appunto resa marrone anche da questa carbone. Ore per spostarsi, perché la strada è sempre congestionata, veramente sembra di entrare in un girone dantesco. Non ci sono scuole, perché appunto si è sviluppato come un accampamento per i minatori, non ci sono scuole, non c'è l'ospedale, non c'è niente, semplicemente baracche di lavoratori da un lato, dall'altro mare marrone, ma difficile immaginarselo, cioè ripeto, andate sul nostro sito, guardate le foto, i video, perché immaginarlo è difficile. Questo mare marrone, il cielo anche marrone, questa fila di case, baracche praticamente a destra e sinistra, montagne di immondizia, fogna a cielo aperto, una cosa veramente impressionante, davvero. Ripeto, sono 20 anni che faccio questo lavoro, ma la volta è veramente un posto impressionante.
Grazie ancora, grazie a Lorenzo Tecleme per questa intervista a Flaviano Bianchini. E allora adesso andiamo ad ascoltare invece un'altra delle nostre rubriche, un'altra rubrica a cui teniamo molto, si intitola Incontro al cambiamento, una rubrica settimanale in cui ascoltatrici e ascoltatori raccontano in un minuto quell'incontro che gli ha fatto fare un click, un cambiamento di prospettiva o di comportamento in ottica ecologica. Oggi abbiamo il racconto di Eleonora.
Ciao, sono Eleonora. Non ho in mente qual è stato il momento o la persona che mi ha aperto un po' al mondo della sostenibilità o ha fatto iniziare il mio interesse verso l'ambiente, però ho in mente un periodo specifico della mia vita, d'autunno del 2016, quando da studentessa di lingue ho fatto un Erasmus a Reykjavik, in Islanda. Lì con me ero circondata da studenti e studentesse di scienze ambientali, scienze della terra, che venivano veramente da tutto il mondo a studiare in Islanda. E con loro sono nate tantissime discussioni interessanti su come vedevano il futuro, sulle responsabilità che sentivano e anche sul tipo di contributo che pensavano di poter dare una volta finiti gli studi. Poi il contesto, la natura islandese, soprattutto in inverno, ti rimette al tuo posto, ti fa sentire piccolo e ti fa rimettere in discussione, diciamo, il rapporto tra esseri umani e ambiente. Da lì ho capito che anch'io volevo provare a misurarmi con queste tematiche, non ricominciando da zero, ma partendo da quello che avevo, quindi un interesse per le lingue, per le relazioni, lo studio della società, anche perché se parliamo di sostenibilità, l'ambiente è una parte, però si tratta prima di tutto di ridiscutere le relazioni, appunto, tra esseri umani e natura. E le lingue in particolare sono diventate uno strumento centrale perché servono a dare un nome al cambiamento, a discuterlo, a gestire conflitti. In questo senso, da lì, dall'Islanda non è cambiato tutto, però si è aperta una direzione e da lì è iniziato il mio percorso.
clima@radiopopolare.it, mandateci i vostri contributi. Le note del prof di solito le facciamo a inizio puntata, ma oggi le abbiamo spostate alla fine, Gianluca Ruggeri, ma insomma poco cambia, giusto? Almeno per te.
Sì, poco cambia, diciamo che oggi abbiamo una rubrica un po' diversa dal solito, perché di solito abbiamo un argomento che cerchiamo di affrontare, qua invece nella settimana ci sono state due o tre storie molto diverse che non c'entrano praticamente quasi nulla l'una con l'altra, che mi hanno colpito molto. Prima Lorenzo parlava delle morti dimenticate nel Mediterraneo, no? di quanto, insomma, ovviamente poi questo sia un elemento che ci portiamo dietro oramai da decenni, ed è sicuramente amplificato dalla crisi climatica. Nelle scorse settimane in Congo, per un crollo in una miniera, sono morte 400 persone. almeno 400 persone. Il primo bilancio diceva 200 e poi è stato via via aggiornato. È una miniera in cui si estrae coltan. Insomma, quando si parla per esempio di auto elettriche, di batterie, no? C'è sempre questo tema dell'estrazione dei minerali, e in questo caso è un materiale che in realtà non ha un utilizzo diretto, per esempio nelle batterie, ma ha un utilizzo in tutti i circuiti, diciamo, dell'elettronica, e quindi in tutti i nostri computer, in tutti i nostri telefoni, no? Viene usato una parte di materiale appunto estratto dal coltan. E quanto siamo severi, no, rispetto a quello che ci aspettiamo dalle rinnovabili, dalle batterie, no? Bisogna sempre tenere gli standard elevatissimi, quando poi abbiamo una serie di oggetti di uso quotidiano che si portano dietro degli impatti enormi e ce ne dimentichiamo, no? Con una battuta potrei dire che a volte le critiche che vengono fatte alle auto elettriche sono scritte su apparecchi che appunto hanno criticità, insomma, quantomeno pari. Un'altra notizia che mi ha colpito molto, che appunto non c'entra niente, è il fatto che sostanzialmente tutti gli impianti eolici in mare che erano stati bloccati dall'amministrazione Trump sono di fatto ripartiti, nel senso, erano tutti cantieri che erano stati bloccati. Tutti gli sviluppatori, cioè le aziende che stavano sviluppando questi cantieri, stavano realizzando questi cantieri, hanno fatto ricorso al tribunale, hanno vinto tutti. Sono cinque, sono ovviamente progetti molto molto importanti, molto molto grandi, e adesso la strategia è sostanzialmente, hanno vinto perché non c'erano elementi per bloccarli. La strategia che pare scelta dall'amministrazione Trump è quella di bloccare gli impianti per questioni estetiche. Quindi e questo, secondo me, di nuovo è molto interessante, molto significativo, perché di fatto molto spesso, quando noi andiamo a vedere gli impatti di questi impianti, gli unici impatti che veramente sono evidenti sono gli impatti visivi. Cioè si vedono, poi nel caso dell'eolico in mare si vedono pochissimo, però si vedono. E questa è una caratteristica che le rinnovabili hanno, cioè rispetto agli impatti, per esempio, dei fossili, che molto spesso non si vedono, per non parlare delle radiazioni, che ovviamente sono ancora più invisibili, un impianto fotovoltaico, un impianto eolico, è lì davanti a tutti. E questo è anche, come dire, un invito poi, se vuoi, a consumare meno, no? Perché proprio perché lo vedi. Invece tutto quello che respiriamo non lo vediamo, ci avvelena, no? Abbiamo ripetuto mille volte i dati, no? Di morti anticipate per l'inquinamento, dell'aria. Ultimo tema che mi piace ricordare oggi: negli Stati Uniti nelle scorse settimane c'è stata una enorme ondata di freddo, gelo in tantissimi posti, anche non abituati a temperature polari. Rispetto ad altre situazioni precedenti, situazione meno grave, ma comunque blackout in alcuni contesti locali. E questi blackout erano quasi sempre legati a impianti termoelettrici e a impianti alimentati a gas naturale. Di nuovo, una cosa che ci sentiamo sempre dire delle rinnovabili: ma possiamo fidarci delle rinnovabili, no? Hanno questi andamenti irregolari, no? Producono solo quando c'è il sole, producono quando solo c'è il vento. Dopodiché non ci rendiamo conto che già oggi viviamo in un sistema elettrico che ha delle fragilità. Non è che le fragilità sono introdotte dalle rinnovabili. Le rinnovabili introducono le loro fragilità, che ovviamente sono diverse da quelle dei fossili, ma non significa che non ci siano fragilità oggi. Insomma, fatto un po' un minestrone, però erano tre notizie molto diverse che però mi hanno colpito.
E tornano settimana prossima le note del prof, le aspettiamo, ti aspettiamo caro Gianluca Ruggeri. Siamo arrivati però alla fine di questa puntata, però abbiamo ancora veramente un minuto con un ospite, ma proprio uno solo. Benvenuto ad Alberto Gemini, responsabile del progetto di ricerca scenari energetici di RSE. Buongiorno, buonasera anzi Alberto.
Buonasera, buonasera.
Buonasera, abbiamo fatto tardissimo, per cui abbiamo tempo force solo di citare il convegno che...
Sì, sì, volentieri, molto volentieri. Il convegno sarà venerdì mattina a Milano, negli uffici della FAS, le strategie energetiche di decarbonizzazione per la sostenibilità per gli utenti finali. Abbiamo invitato a Milano a venire il Club di Roma a parlare. Il Club di Roma è l'autore già da più di 50 anni del libro Del limite allo sviluppo. Sono delle persone che danno una grande ispirazione a chi vuole occuparsi di sostenibilità, di sviluppo sostenibile. Potrebbero essere proprio quelle persone che danno quello che occorre per partecipare alla vostra rubrica su ciò che mi ha fatto cambiare da quel punto di vista. Qui si incontreranno molto brevemente la comunità scientifica, incontrerà gli amministratori locali, che sono quelli che poi attuano lo sviluppo sostenibile, e ci sarà un grande confronto, però interrogandosi anche sugli effetti economici, sociali, distributivi, cioè su cosa ricade di questa transizione economica e energetica sulle persone, sulle famiglie, sulla popolazione, sugli aspetti sociali.
Certo, che è anche un modo insomma poi per rendersi conto anche meglio delle cose. Grazie Alberto Gelmini, responsabile del progetto di ricerca, venerdì 6 allora all'Aula Morandi del Centro Congressi FAST in piazzale Rodolfo Morandi 2. Abbiamo finito il tempo proprio a nostra disposizione, quindi torniamo settimana prossima e diamo la linea a Marco Schiaffino con Doppio Click, in redazione Lorenzo Tecleme, in studio Elena Mordiglia,
Marianna Usuelli
e Gianluca Ruggeri.
Ciao. 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 Thank you.